Abbiamo in collegamento telefonico il dottor Ernesto Burgio, medico ed esperto di epigenetica e biologia molecolare. Buona giornata innanzitutto.
Buongiorno a voi.
Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio dell'azienda statunitense Moderna che il suo vaccino è efficace al 94,5%. Pochi giorni prima era stata la Pfizer a dichiarare pronto il proprio vaccino con un'efficacia del 90%. Queste notizie sono state ovviamente commentate in modo molto positivo, tra gli altri anche Anthony Fauci, il direttore dell'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive negli Stati Uniti, ha dichiarato che è un grosso passo in avanti. Ecco, lei 2 settimane fa ci aveva detto però che non possiamo illuderci che ci sarà una vaccino profilassi efficace su larga scala in tempi brevi. Queste notizie degli ultimi giorni modificano un po' quello che lei riteneva, il quadro anche della tempistica? Ci può, ecco, esprimere la sua opinione in merito?
Sì, beh, allora, prima di tutto è un tema, lo dico subito, molto delicato. E chiaramente bisogna da un lato incoraggiare, da un lato sicuramente non dico frenare gli entusiasmi, ma rimanere un po' coi piedi per terra. Anche e soprattutto perché sono assolutamente convinto che una pandemia va fermata con le regole tradizionali, e cioè sul territorio, organizzazione diversa da quella attuale del sistema sanitario territoriale, e tutto questo lo sappiamo, i percorsi alternativi che non sono stati fatti per cui il virus continua a entrare negli ospedali, insomma queste cose le sappiamo ed è inutile tornarci. Il vaccino, l'immunoprofilassi attiva di massa è sicuramente un secondo step importante, bisogna sperare che ci si arrivi per questo virus come per altri, più che per fermare l'attuale pulsè pandemica, per affrontare il virus nel medio-lungo termine, e questo vale per tutti i virus che hanno fatto il salto di specie e sono diventati e diventeranno probabilmente endemici. Allora, su questa base, se mi permette, avrei bisogno magari di fare un po' il punto, perché io avevo affermato, e tutto sommato direi che lo affermo anche adesso, che dobbiamo prima di tutto fare il punto sulla situazione reale. Noi sappiamo di avere un'ottantina, anche di più, ma insomma quelli che sono sicuramente attualmente dichiaratamente, ufficialmente in trial clinici, sono tra 50 e 100. Recentemente il New York Times ha censito in questi termini la situazione: 38 vaccini sperimentali sono in prima fase, magari poi spieghiamo cosa significa prima, seconda fase, eccetera. Una ventina sono in seconda fase, soltanto 18 hanno raggiunto la terza fase sperimentale, che significa già sono stati sperimentati su migliaia di esseri umani con buona efficacia, almeno così sembra, e adesso appunto su queste cose dobbiamo fare il punto, e solo 6 sarebbero arrivati a un'approvazione ancora ufficiosa, tra cui questi 2 che sono stati, non dico prematuramente, ma insomma sicuramente con grande e significativa capacità mediatica annunciati come risolutivi. Sono entrambi vaccini sperimentali, inevitabilmente, come abbiamo detto anche l'altra volta. Sono vaccini che utilizzano l'RNA del virus, l'RNA messaggero, che deve fare la proteina spike e permettere l'immunizzazione. Lo ripeto, non si è mai usato su popolazione un virus sperimentale come questo. Quindi bisogna essere felici del fatto che la prova finora dei 2, sia per quanto concerne Pfizer che Moderna, diciamo, sono arrivati in fase 3 positivamente, però non bisogna neanche dire abbiamo risolto il problema, perché lo ripeto, il problema pandemia si risolve comunque prima di tutto con efficaci contromisure sul territorio.
Dal punto di vista dell'andamento dei contagi, stiamo già osservando un rallentamento ed un appiattimento della curva delle nuove infezioni o è ancora prematuro poter sostenere che sia così?
No, guardi, a mio parere, anche in questo caso farei un discorso critico. La curva ha già avuto un buon rallentamento. Devo dire che questo dimostra come le contromisure comincino a funzionare, diciamo, dopo una settimana, 10 giorni. A mio parere cominciano a funzionare anche perché l'aumento dei casi che ormai c'è da settembre ha portato finalmente molta gente di nuovo a stare più attenta. Detto tra noi, io credo che sia questo più che altro. Però è vero, rispetto a marzo e ad aprile c'è un più rapido rallentamento sia dei casi gravi, quindi dei ricoveri in terapia intensiva, e sia lentamente dei decessi. Siamo intorno ai 500, avevamo avuto uno spike di 600. Diciamo che se uno paragona semplicemente i dati di marzo e i dati di oggi, possiamo dire sembra andar meglio la situazione. Però io sottolineo che non è del tutto così, perché quello che era successo a marzo è che noi avevamo un pregresso di 40 giorni di cui non sapevamo nulla, per cui probabilmente quando abbiamo registrato i primi casi ne avevamo già 100, 200 che non erano stati riconosciuti e avevamo già un certo numero di decessi, quindi è difficile fare paragoni. Comunque a mio parere questo dimostra che le contromisure possono funzionare anche con dei lockdown parziali. E poi lo sottolineo perché credo che sia importante, non è che il lockdown sia la soluzione, il lockdown serve a rallentare appunto le curve e i lockdown parziali possono essere utili e importanti, ma devono permettere di adattare la medicina del territorio a una situazione di medio-lungo termine, di pandemia di medio-lungo periodo.
Ecco, lei insiste molto ovviamente su questo tema anche dei corridoi alternativi che dice non sono stati ancora allestiti, eppure si sente, ad esempio proprio questa mattina leggevamo anche sui quotidiani locali, rassicurare sul fatto che ai pronto soccorso sono stati stabiliti 2 linee di ingressi, che non c'è commistione tra pulito e sporco, tra quindi aree Covid e aree non Covid. Non è così allora?
No, guardi, sono due cose diverse. Allora, il fatto dei corridoi preferenziali separati nei pronto soccorsi sarebbe stato minimale fin dal 23 di febbraio e non è stato fatto. È stato fatto con molto ritardo, in alcuni centri, per esempio in Veneto, abbastanza presto, in altri no. Devo dire che ci sono ancora attualmente città, io ho testimonianze frequenti, per esempio a Napoli ancora recentemente molti ospedali erano in difficoltà, perfino su queste contromisure, diciamo, prioritarie, iniziali e semplici. Ora, detto questo, ma io quando parlo di percorsi alternativi è un'altra cosa, cioè io, e non solo io, perché adesso anche la Società Italiana di Pediatria e la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale hanno accettato questo programma e lo hanno anche sottoposto al comitato scientifico, speriamo che prima o poi lo prendano in considerazione. Il nostro programma è un altro, cioè quello di dire durante la pandemia, se la vogliamo veramente fermare in periodo pandemico, dobbiamo organizzare rapidamente la medicina territoriale in modo tale che ci siano aree dedicate al triage, quindi alla diagnosi precoce, a fare i tamponi, a quarantenare le persone positive e ad aspettare che le altre abbiano un risultato sicuro, ma queste aree sono extra ospedaliere, sono lontane dall'ospedale. Allora questo servirà a evitare di nuovo, e siamo ricaduti nello stesso errore, che il virus entri in tutti gli ospedali, ma siamo ricaduti non nella misura di febbraio-marzo, ma comunque siamo ricaduti in misura grave di nuovo in questo errore, per cui pronto soccorsi e molti reparti pieni di coronavirus. Ecco, quindi è l'organizzazione della medicina del territorio che deve essere rapidamente adattata. Io avevo chiesto già a marzo, come ricorderete, che fossero utilizzati gli ospedali militari. Sì. Mi rendo conto che non è così semplice da adottare una contromisura di questo tipo, ma gli asiatici hanno subito adottato, addirittura in Cina, come ricorderà, hanno costruito ospedali ex novo. Non si ferma una pandemia semplicemente con contromisure blande, la si ferma subito se ci sono contromisure energiche, efficaci e significative. Altrimenti ogni giorno perduto porta conseguenze gravi. Ovviamente siamo ancora in tempo a fare i percorsi alternativi, ma devono essere veri e propri percorsi, cioè una medicina in cui ci siano strutture dedicate al contenimento delle catene dei contagi e ad evitare che il virus penetri di nuovo negli ospedali. Dobbiamo farlo, altrimenti anche i lockdown sono sacrifici inutili.
Ma c'è qualche regione più avanzata su questo terreno, cioè su questo terreno della creazione di percorsi alternativi? Perché noi sappiamo che siamo in Lombardia, dove si è più volte detto che uno dei vulnus proprio è la medicina del territorio, la visione ospedalocentrica, ma c'è qualche regione invece che ha maggiormente sviluppato anche questo tipo di riorganizzazione o che già l'aveva precedentemente e l'ha ulteriormente incrementata?
Ma guardi, a me tra l'altro, come lei sa, non piacciono le critiche a nessuno. Diciamo appunto che mi piace la sua domanda perché lo pone in positivo. Fin dall'inizio abbiamo visto la differenza enorme di decessi tra due regioni del nord che hanno avuto in contemporanea i primi decessi. Dopo un mese in Lombardia c'erano più di 10.000 morti e in Veneto ce n'erano 700. Ecco, perché? Proprio per questo, perché una parte di queste strategie era stata subito adattata in Veneto, mentre in Lombardia, per vari motivi, essenzialmente sì, di differenza delle strutture dell'organizzazione sanitaria, ma anche perché molti hanno sottovalutato il problema inizialmente, la differenza insomma tra Veneto e Lombardia era notevole. Quindi i percorsi alternativi in parte sono stati fatti in Veneto subito e adesso nella seconda ondata chiaramente di nuovo alcune regioni lo hanno fatto almeno in parte, altre meno. Però sottolineo, nessuna finora ha fatto un piano territoriale veramente definitivamente anche per il futuro in grado di fermare una pandemia. Cioè, per esempio, io attualmente sono a Firenze, ho avuto modo di interloquire per esempio col sindaco, che è persona qui a Firenze di estrema non solo intelligenza ma anche plasticità, e fin dall'inizio devo dire che lui ha inteso il messaggio e so che si sta prodigando per creare aree alternative. Ecco, ma tutto questo andrà fatto a livello di territorio e di sistema sanitario nazionale, comunque, anche perché per il futuro serve. Cioè, al momento in cui c'è un allarme pandemico, immediatamente dovrebbero scattare questi percorsi alternative e queste aree sanitarie dedicate. Non mi pare che ci sia questo piano pandemico. E come sa, ci sono state polemiche sul fatto che l'Italia è uno dei paesi che in effetti non lo hanno mai aggiornato in maniera concreta, il piano pandemico, che ormai ha una quindicina d'anni.
Alla luce di quanto ci diceva prima anche sul rallentamento dei contagi, secondo lei è il momento di allentare le misure di contenimento, come già richiedono almeno per alcune province le regioni, ad esempio Lombardia e Piemonte, che vorrebbero portare in zona arancione alcune zone subregionali, fondamentalmente alcune province almeno di queste regioni?
Guardi, anche qui la mia risposta è duplice. Io lo capisco questo, capisco perché stiamo soffrendo tutti, ma da un lato dovrebbe essere chiaro che brevi periodi di lockdown radicale possono essere importantissimi se vengono utilizzati per preparare, come dicevamo prima, le strutture sanitarie, altrimenti è un sacrificio che si rivela inutile, che non fa altro che creare ovviamente nelle persone, nei cittadini, ma come vede anche nelle istituzioni, resistenze che possono arrivare alla rivolta. E succederà purtroppo se non siamo in grado di stabilizzare il sistema in modo tale che brevi periodi di lockdown parziale possano servire, capisce? Il problema è non è riprendiamo la normalità, perché attualmente non è possibile, ma utilizziamo brevi periodi di lockdown se sono necessari, ma brevi, per meglio adeguare il sistema. Ma se non adeguiamo il sistema è assolutamente tutto un sacrificio inutile. Quindi io lo ripeto, non se ne esce a mio parere senza un adeguamento del sistema sanitario territoriale in modo tale da avere quello che chiediamo da sempre. Non ultimi i milioni di tamponi pronti per le fasi drammatiche, diciamo acute, in cui si rimanifesta un eventuale pus-sé. A quel punto bisogna fare il monitoraggio a tappeto, il tracciamento a tappeto. In Cina usano, lo hanno fatto, e anche altri paesi asiatici, immediatamente nei casi di outbreak usano milioni di tamponi, tracciano anche i contatti, fermano tutto. Ma non si può fare da noi se non c'è un sistema di monitoraggio attivo, e il sistema di monitoraggio attivo non lo possono fare gli operatori sanitari, che già sono pochi per quello che devono fare per loro lavoro diciamo quotidiano, capisce? Le squadre di monitoraggio in Corea, in Cina, in Cambogia sono costruite per tempo, preparate, dotate, protette, informate e formate, e spesso sono dei giovani studenti, volontari, eccetera, che lo fanno per pochi giorni, bloccano gli outbreak e tutti felici e contenti. Si vogliono fare queste cose, ma io spero che le si faccia prima o poi.
Un'ultima domanda, dottore. Domenica, alla trasmissione Rai 3 della giornalista Annunziata, il presidente dell'Accademia dei Lincei, il fisico Giorgio Parisi, ha sostenuto che l'indice RT, uno dei fattori di cui si parla tanto e su cui si basano anche poi le raccomandazioni del CTS e anche le scelte della politica in parte, ebbene, che questo indice potrebbe non essere preciso. Ci può spiegare esattamente che cosa indica, se e perché è molto importante, e se anche lei ritiene che possa essere attualmente un dato impreciso quello che viene fornito?
Guardi, io non ho sentito l'intervista a Parisi, devo dire che conosco Parisi, lo stimo, ho avuto anche uno scambio di mail con lui recentemente, già le avevamo avute molti anni fa, nel periodo diciamo della prima SARS, eccetera. È molto sensibile a questi temi, è un fisico, non è un epidemiologo, non è usa ovviamente la sua grande intelligenza e la applica anche a queste situazioni. A mio parere il problema è più generale, cioè quello che stiamo facendo, devo dire per la prima volta nella storia, è che stiamo vedendo di mappare, di raccogliere i dati. Lo possiamo fare perché abbiamo gli strumenti, che ovviamente non c'erano nel 18, nel 57, nel 68, nelle altre pandemie. Quindi abbiamo la possibilità di verificare meglio quello che succede, abbiamo i casi gravi, abbiamo i decessi, abbiamo ormai la sicurezza che molti casi sono asintomatici, abbiamo quindi la possibilità di valutare la relativa importanza di certi esami, cioè il fatto che un essere positivo non significhi di fatto essere un pericoloso untore, ormai questo lo abbiamo capito già da mesi, ma dovremmo anche questo utilizzarlo bene come nozione, e cioè essere positivi a un tampone significa che se il tampone è anche quantitativo si può verificare se i cicli di amplificazione utilizzati sono alti. Allora quel tampone in realtà non è un vero positivo, è un quasi negativo e la persona non è molto contagiosa. Faccio un esempio, ma perché su questo è stata fatta grande disinformazione. A questo punto, vedere come valutare gli indici di contagio, di circolazione del virus, di trend soprattutto, perché il T0 e l'R0 e l'RT sono essenzialmente valutazioni di trend, sulla base di una valutazione critica dei test, dei numeri, eccetera, si possono ancora fare, ma non bisogna praticamente fare l'errore di utilizzare i dati grezzi e pensare che il positivo, il numero dei tamponi positivi indichi la vera circolazione del virus, per esempio. Bisogna valutare tutto criticamente. Penso che Parisi si riferisse essenzialmente a questo.
Dottor Ernesto Burgio, medico ed esperto di epigenetica e biologia molecolare, grazie come sempre per essere stato con noi, per il contributo. A risentirci, a presto.
Grazie a voi, grazie di tutti.